saluti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Il tempo che camminai in questo mondo perduto da solo senza direzione, ma tu mi hai incontrato e mi hai insegnato la giusta strada. Le cose che ascoltai intorno a me diceva la vita non aveva valore, ma tu mi insegnasti tutto il contrario.
Buongiorno, ciao fratelli dolci e cari, Dio vi benedica, benvenuti oggi alla diretta Radio Blast, dove speriamo di imparare tanto dal Signore che vuole insegnarci, a me sicuramente, e credo tutti quelli che sono qui presenti anche, voi cosa pensate?
Sì!
Amen! E anche i fratelli in ascolto, certamente abbiamo tante cose che dobbiamo ricevere dal Signore, la guida, le risposte, le soluzioni. E voglio iniziare oggi, voglio fare io la preghiera all'inizio. Leggo una storia perché ho imparato dai bambini qui, dai giovani, che le storie sono così edificanti e ci insegnano lezioni preziose. Impariamo da altre persone che raccontano le loro esperienze. E questa è una storia da Richard Wurmbrand che dice: i missionari che hanno vissuto fra i selvaggi riferiscono tutti che per gli indigeni Essi, i missionari, erano operatori di miracoli. I missionari sapevano come far bruciare l'acqua, anche l'acqua puzzolente, cioè la benzina. Facevano fuoco in un momento, accendendo un fiammifero, mentre gli indigeni dovevano sfregare insieme a lungo due pezzi di legno. I missionari andavano a caccia con i fucili, cucivano, si parlavano l'un l'altro senza aprire bocca, tracciando strani segni su carta, cioè scrivendo le lettere. E nei suoi romanzi, Pearl Buck racconta che i cinesi delle regioni remote non le credevano quando diceva che in Inghilterra le case venivano costruite una sull'altra. Intendeva parlare di appartamenti. E che i carri non avevano bisogno di cavalli per farli andare. I cinesi pensavano si trattasse di favole. Poi, quando Marco Polo, il primo europeo che ritornò dalla Cina, raccontò di aver visto uomini gialli con occhi obliqui e codini, fu soprannominato Marco Polo il bugiardo. Allora, che cosa è il miracoloso? È ciò che un essere superiore fisicamente, intellettualmente e spiritualmente sa e può fare, mentre l'essere inferiore non lo conosce e non lo può fare. E Gesù era un essere superiore, Dio vivente come un uomo fra noi. Egli poteva fare ciò che gli uomini normalmente non possono. Ora egli è in cielo e ha ogni potere. Non limitare le sue possibilità alla normale esperienza umana. Egli può fare ben al di là di quel che immaginiamo. Vieni a lui con tutti i tuoi problemi e con tutti i problemi dell'umanità. Abbi fiducia nel suo potere miracoloso. Egli può trasformare l'acqua in vino, può trasformare le lacrime in gioia. Amen. Bella lezione questa. Perché noi siamo come quei indigeni che non abbiamo mai visto miracoli di guarigione, liberazioni da problemi, e pensiamo, no, bugiardi, non si può fare queste cose, non funziona. Mentre Gesù ci dice, sì che io posso, sì che io ti insegno come fare. E dobbiamo credere, dobbiamo solo credere che Lui è superiore, Lui ci insegna, Lui ci dà questa capacità, questa autorità, per fare miracoli, per vedere guarigioni, per allontanare il male nel nome di Gesù. Lui ha vissuto come noi, ha avuto le stesse tentazioni che abbiamo noi e ha vinto il diavolo. Perché? Perché anche noi possiamo farlo, per insegnare a noi come fare. È bellissima questa storia perché ti insegna che la tua mente umana, quando non capisce certe cose, non significa che non è possibile, non significa che è falso. Tu devi invece crescere in quell'aspetto, devi imparare. Gloria a Dio. E prego per questo oggi, che possiamo crescere in fede, che possiamo credere al miracoloso, accettare i doni di Dio, che sono anche guarigione e liberazione per i nostri cari, per la nostra famiglia, e essere più come Gesù. Camminare in Gesù. Nel nome di Gesù, Signore, apriamo il cuore e apriamo la mente e vogliamo venire da Te non con una mente umana limitata, incapace a capire tante cose, ma con il cuore aperto in modo che Tu possa riempirci con il Tuo Spirito Santo, con la Tua potenza, con la Tua verità, la Tua parola. Aiutaci, Signore, a essere come bambini che ricevono e credono, non che analizzano e che decidono loro cosa è buono, cosa è... No, Signore, aiutaci a credere a Te. Quello che Tu ci dai è sempre buono, è sempre utile. Aiutaci, Signore, a abbandonare anche la nostra ragione, la nostra intelligenza e tante cose che noi diciamo, che crediamo che sono perfette e giuste, e venire da Te con il cuore aperto,
Amen.
Con il cuore umile,
Amen.
Per ricevere e riempirci di Te, Amen. Della Tua verità. E allora vedremo miracoli.
Alleluia.
Quando crederemo.
Ti amiamo, Signore.
Ti amiamo, Gesù.
Ti
aiutaci,
amiamo.
Signore.
Gloria, gloria.
Aiutaci adesso a ricevere la Tua parola, a abbandonare ogni cosa, ogni preoccupazione, ogni dovere intorno a noi. Lo so che a volte mentre i fratelli ascoltano la parola devono magari cucinare o lavare. Signore, aiutali a concentrarsi sulla parola e ricevere nutrimento spirituale. Nel nome di Gesù. Amen.
Gloria
ti amo,
a te,
Gesù.
Signora.
Amen.
Alleluia, grazie Angela, tua introduzione bellissima.
Gloria a Gesù.
Gloria a Dio. Fratelli, vi amiamo. Siete pronti a passare un po' di tempo con Gesù? So che lo fate sempre, però questo lo facciamo insieme.
Sì,
alleluia.
Sì, sì, sì.
Allora, abbiamo un programma molto denso oggi. Gesù mi ha dato un messaggio. Mi ha appena dato un messaggio che si chiama Non temete.
Non temete?
Si comincia a Gaza.
Ah.
Possiamo andare lì, Angelina?
Sì, andiamo.
Fratelli, vi amiamo.
Amen.
Apriamo il cuore, fratelli, a Gesù, che c'ha tante cose belle che lui vuol darci.
Gloria a te, Signore.
Allora, leggimi di Gaza, Angelina, dalla CNN, perché Gesù mi ha dato su questa Gaza, mi ha dato un messaggio. Non temete.
Israel's Gaza offensive pushes hundreds of thousands of Palestinians into an ever-shrinking bubble.
Gloria a Dio. Allora, l'offensiva a Gaza dice che sta spingendo centinaia di persone, anche migliaia di palestinesi, in una zona molto ristretta. Insomma, è un po'... il mondo non vuole l'amore di Gesù e sta sempre di più diventando un inferno. Amen. Ci sono altri giornali sul soggetto, ma abbiamo già parlato nel passato. Perché qui c'è un altro giornale, Angelina, leggi il titolo, OHCHR, giornale.
Gaza, increasing Israeli evacuation orders lead to forcibly transfer of Palestinians.
Allora, degli ordini israeliani che ordinano ai palestinesi di evacuare. E qui, quando c'è una guerra, i torti sono a destra e a sinistra, dappertutto. Poi, naturalmente, ci sono le promesse di Dio su Israele, che prima o poi questo dovrà ravvedersi e venire al Messia, Gesù Cristo. Poi c'è anche questo. Però qui non, difficile, non andate a cercare chi ha ragione e chi ha torto. Qui i torti sono di tutti e c'è, qui tutti si fanno... a vicenda le scarpe, si torturano, si uccidono. So. È inutile andare a cercare una soluzione politica, chi ha ragione e chi ha torto. Va bene, cioè quello che vi guardare è promesse di Dio, che dice che alla fine Israele si ravvede e va bene. Quindi non stiamo qui a parlare chi appartiene alla Palestina, chi, così non è la direzione di cominciare. Inutile cercare di risolvere i conflitti se non si va alle radici. E allora, in questo caso, le radici sono ideologiche, religiose, quindi è inutile fare la guerra quando il problema è un'ideologia religiosa. La guerra non serve a niente, serve solo a esacerbire, peggiorare le cose, avvelenare la situazione di più, aumentare l'odio. E allora cosa ci vuole? E io pregavo su questo e quello che ho sentito è che, come tutti sappiamo, solamente una ideologia superiore può risolvere il problema materiale.
Mm-hmm.
E l'ideologia superiore, che può, la sola, l'unica che può risolvere il problema a Gaza, è Gesù Cristo. Il suo perdono superiore, il suo amore per i nemici.
Sì.
Dice, no, ma io non sono cristiano, ma ti arrangi se non sei cristiano. È un problema tuo. Dicevano... ai tempi di Noè, ma io non credo al Dio di Noè, perché devo prepararmi un'arca? Non ci credo. Chi ha scritto la Bibbia? Dimostrami. Guarda, le parole politiche sono solo una perdita di tempo. È inutile ascoltare i politici in televisione che blabberano, bla bla, continuazione, su che ragione che ha torto. Te lo dico io, tutti abbiamo torto. Nessuno abbiamo ragione.
Amen.
Romani 3:23, tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio.
È vero.
Cosa andiamo a cercare, che ragione chi ha torto in Israele, in Palestina, palestinesi, israeliani? Tutti hanno torto. Perché? Perché non si amano. Allora, parole politiche sono solo una perdita di tempo. Se non viene Gesù a imporre la sua verità, e questo... dovrà essere con la forza nella battaglia di Armageddon, e fino ad allora niente sarà risolto. Nemmeno il diavolo incarnato potrà migliorare niente in questo mondo, cioè l'anticristo. E allora i popoli stanno solo sprecando tempo. Uno chiederà, e perché serve la forza di Armageddon? Dio è amore, perché deve venire a fare la guerra? Perché il diavolo non capisce altro. Armageddon serve perché la Chiesa cristiana, come già l'antica Israele, ha rinunciato a vincere il mondo con la verità di Dio. Forse non è entrato bene, lo fai ripetere. Serve Armageddon, la violenza di Armageddon, le distruzioni di Armageddon, altro che Gaza e Ucraina. Sarà mille volte peggiore, più disastroso. Rimarranno solo la cenere dei 200 milioni di soldati dell'Anticristo che Apocalisse capitolo 9 dice sono 200 milioni l'esercito dell'Anticristo che invade Israele. Apocalisse 9, controllate. Serve questa forza. Perché? Perché il mondo non capisce altro, il diavolo non capisce altro, gli anticristi non capiscono altro, le religioni pagane non capiscono altro. Perché, ripeto, perché la Chiesa cristiana attuale, come già l'antica Israele, va bene, hanno rinunciato, Israele ha rinunciato, il cristianesimo ha rinunciato, a vincere il mondo con l'amore, la verità e il Vangelo di Dio. La prima Chiesa ha vinto il mondo con l'amore, con i martiri, con i sacrifici, sull'esempio di Gesù, ma adesso la maggior parte del cristianesimo mondiale è diventato un'altra delle religioni pagane, chiamata cristiana. Una religione insignificante che crede di vincere il mondo costruendo edifici che non sono scritturali. Atti 7,48 dice non è scritturale l'edificio. Giovanni 4,20-24, non è scritturale l'edificio. Primo Corinzi 3,16, va bene, l'edificio cosa dice? L'edificio non è scritturale. Molte chiese sono diventate come una specie di Sanremo. Sai Sanremo, adesso i cantanti, sì. Tantissimi pervertiti, camuffati da cantanti, vanno lì a predicare la verità tra virgolette, le canzoni tra virgolette del diavolo. E allora le chiese sono diventate come Sanremo. Domenica mattina si canta. Certe chiese cantano un'ora e mezza. Ma ti rendi conto che il predicatore non c'ha niente da dire. A meno ballano così, un po' di droga musicale, si svaniscono quei pensieri. Almeno un'altra settimana. Quindi per la maggiore, le chiese tradizionali, l'8 per 1000, quelle lì, si riuniscono per cantare. E come vuoi vincere il mondo cantando? Magari i spacciatori di droga, i guerrafondai, i demoni si limitassero a cantare tutta la settimana. No, quella è una cretinata dedicata ai cristiani falsi. Cantare niente di male, canto anch'io. Anch'io c'ho una chitarra e canto. Anch'io in continuazione ascoltiamo musica cristiana. Ma devi ascoltare la musica cristiana mentre ubbidisci, mentre segui il Signore.
Amen.
E allora si mettono lì a ascoltare prediche vuote. Allora, siccome le prediche sono vuote, musica. Va bene. E allora le prediche non rispondono alle domande e ai bisogni delle pecorelle. Le pecorelle hanno bisogno di sapere cosa? E sapere come raggiungere i perduti, con la salvezza. Ma queste religioni ormai sono diventate strumenti per estrarre soldi. Da chi ascolta, questo è lo scopo, è inutile che fanno finta che... Guarda, persino una religione falsa come l'Islam, a parte il terrorismo islamico, questa religione è più motivata, sta facendo meglio, è più agguerrita, è più attiva nello spirito dei cosiddetti cristiani della domenica. Ormai questi cristiani ormai lo sono solo di nome, un po' come i giudei che erano popolo di Dio, di nome. Guarda, andiamo a Matteo 8, Angelina, perché il Signore mi ha dato un messaggio tempo addietro e l'ho condiviso con la nostra con voi, la nostra chiesa, la nostra comunità. Lo voglio ripetere quel messaggio. Matteo 8 deve andare al 10, 10 a 13 deve andare.
Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande.
C'era un centurione romano.
E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti. Matteo 8, da 10 a 13.
Questo qua, le chiese non hanno mai capito questo messaggio. Perché loro, questo per gli ebrei, questo per i testimoni di Geova, questo per i cattolici, questo per i protestanti. E i farisei sono sempre perfetti. Questo messaggio le chiese non lo capiscono. Sta parlando dei protestanti, sta parlando dei cattolici ortodossi, sta parlando di tutte le chiese tradizionali, sta parlando. Sta dicendo, i romani, come il centurione che andava in giro a crocifiggere la gente, il centurione, dice, aveva più fede che non i giudei, che nel popolo giudaico. Va bene? E dice, i figli del regno saranno cacciati fuori, giudei, protestanti, cattolici nominali o falsi, cacciati fuori. E quella invece, ma gente del mondo che magari crede in Gesù nel suo cuore, non lo sa esprimere, però ci crede come suo centurione, entrerà nel regno dei cieli. Ora voglio dire ai fratelli evangelici, anche cattolici, ma adesso voglio parlare agli evangelici. Cari fratelli evangelici, i vostri capi vi stanno imbrogliando, vi stanno allontanando dalla parola di Dio, proprio come avvenne, vai a Geremia 27, avvenne coi falsi profeti di Israele. Falsi profeti non solo erano falsi, ma allontanavano Israele da Dio. 9:10, Angelina.
Voi dunque non ascoltate i falsi profeti, né i vostri indovini, né i vostri sognatori, né i vostri pronosticatori, né i vostri maghi, che vi dicono, non sarete sottomessi al re di Babilonia. Essi infatti vi profetizzano menzogna, per allontanarvi dal vostro paese, perché io vi cacci e voi periate. Geremia 27, versi 9 e 10.
Questi insegnanti, particolarmente gli evangelici, gli insegnanti evangelici, stanno dicendo, non sarete sottomessi al re di Babilonia nuovo che si chiamerà l'Anticristo. No! Mm-hmm. C'è un rapimento nella Bibbia, sì. Non c'è, ma ve lo diciamo noi!
Sì, sì, sì.
Questo avverrà alla Chiesa cristiana mondiale quando giungerà il nuovo re, che sarà l'Anticristo. E invece della super grazia che i falsi profeti promettono, sarà la super tribolazione. E quello che Geremia diceva al popolo di Dio. Guardate che vengono i babilonesi, vi fanno spezzatino, vi fanno una salsiccia, vi uccideranno, stupreranno le vostre mogli, le vostre figlie, le porteranno in Babilonia a fare le prostitute. E Geremia diceva, e questo avverrà di peggio quando viene l'Anticristo, il diavolo incarnato. E Gesù dice a quelli che dormono sulle panche religiose, Matteo 8:12, abbiamo letto, i figli del regno saranno gettati nelle tenebre fuori, là ci sarà pianto, stridore di denti. Di chi sta parlando Matteo 8:12? Dei figli del regno. Non sta parlando dei peccatori,
no, dei figli di Dio
o dei perduti,
sì,
che hanno bisogno certamente di ravvedersi. Qui sta parlando dei figli del regno, dei cattolici, dei protestanti, di me, di te,
sì.
Tutti noi che queste cose non le vogliamo capire, non è che siamo stupidi che non le capiamo, non le vogliamo capire. Non è che i farisei erano stupidi, non volevano capire. Costava troppo capire il messaggio di Gesù. Dovevano abbandonare il loro egoismo, abbandonare la loro fede ipocrita. Va bene, e qui è Gesù che dice, è Gesù che parla, dice, figli del regno saranno gettati fuori. Sta parlando a noi, la nostra chiesa, non ascoltate i vostri falsi profeti che vi dicono quello che vi dicono. I falsi profeti cosa dicono? Ah, ma qui sta parlando, Geremia parlava agli ebrei. No, questo è Gesù. Non è Geremia, è Gesù che sta parlando sia ai giudei, ma anche alla chiesa addormentata di oggi. Non ascoltate i falsi profeti. Gesù sta parlando a me, a te, ciascuno di noi, che prende il suo perdono, che prende la sua grazia, che prende il regno di Dio per scontato. Ah, io sono cattolico o protestante, oh, come sono furbo, io sono a posto, ho pregato i miei 1000 rosari, io ho pregato nella chiesa, ho pregato in lingue, io sono a posto, noi siamo a Filadelfia. Non è affatto scontato, dice Pietro, andiamo a primo Pietro.
Sì.
4, 17 e 18. Pietro.
Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, come finiranno l'empio e il peccatore? 1 Pietro 4, versi 17 e 18.
Capito? Dice, se il giusto è salvato a stento, dove sarà l'empio e il peccatore, il fariseo, il falso ebreo, il falso cattolico e protestante? Dove saranno? Dove saranno i cristiani nominali se il giusto è salvato a stento? Allora, tranquilli, noi siamo seduti su una panca, scaldare le panche, siamo sotto la supergrazia. Ma quale diavoletto ti ha detto queste bugie? Quale diavoletto stai credendo? Vai alla parola! Attenti voi che vivete nella falsa sicurezza. Attenti. Il Signore ha detto al suo popolo, al popolo suo che prendeva per scontato le benedizioni di Dio, però trascurava l'osservanza ai suoi comandamenti. Andava nell'ideologia dei falsi profeti, andavano da benedizione in benedizione, in benedizione, in benedizioni, eccetera. Non è così la storia. Qui bisogna andare da obbedienza a obbedienza, osservare la parola a osservarla. Ah, vai, vai Geremia 25, 27 a 29. Dice, tu dirai loro.
Tu dirai loro, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele.
Bevete, ubriacatevi, vomitate, cadete e senza rialzarvi più. Davanti a cosa?
Davanti alla spada che io mando in mezzo a voi.
Dice, Dio manderà la supergrazia. Attenzione che manda la spada. Sta mandando l'anticristo, ma volete svegliarvi. Giunge il momento che frate Giuseppe smetterà di gridare. E altri messaggeri meglio di me smetteranno di gridare. Cosa dice Geremia 28?
Se rifiutano di prendere dalla tua mano la coppa per bere, di loro, così dice il Signore degli eserciti, voi berrete in ogni modo.
Anche se non vi piace bere, che viene l'anticristo, che non c'è supergrazia, la berrete lo stesso.
Poiché ecco, io comincio a punire la città sulla quale è invocato il mio nome, e voi rimareste del tutto impuniti? Voi non rimarrete impuniti, perché io chiamerò la spada su tutti gli abitanti della terra, dice il Signore degli eserciti. Geremia 25, da 27 fino a 29.
Guarda, è una cosa terribile. Ultimamente io personalmente non ricevo altro dal Signore che avvertimenti sobri per la Chiesa cristiana del mondo, che per la maggiore si è dimenticata di Lui. Preghiamo che noi non siamo così. Dio ci aiuti, perché è breve il tempo quando fra poco dovrà apparire il diavolo anticristo incarnato. Qui c'è una profezia di Gesù che adesso ve la voglio passare. Gesù dice, non temete, figli fedeli, ascoltate, molti diranno, dove sono le benedizioni, le protezioni che i nostri capi ci avevano promesso? Cioè, parentesi, super grazia. Gesù dice, dov'è il Dio di Israele? Si chiederanno. Perché il nostro Dio non ci aiuta? E Dio risponderà, e voi dove eravate quando io vi ho chiamato? Dice il Signore. Benedetti quelli che ascoltano la mia parola, benedetti quelli che la obbediscono. Benedetto chi mi serve con trepidazione. Benedetto chi cerca la mia faccia, la mia volontà e la segue con tutto il cuore. Benedetto, sì, perché io lo proteggerò da quello che viene. Io, il Signore, ho un luogo preparato per chi mi cerca. Io ho detto.
Matteo 10, 23. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto. Matteo 10, 23.
Taluni di voi dicono, beh, non posso partire, cosa faccio? Non posso spostarmi a certe distanze. E io vi dico a voi, non temete, io vedo il vostro cuore, io mi prenderò cura di voi in un modo o nell'altro, non sarete mai soli. Voi che mi amate e che cercate la mia volontà, che ubbidite la mia parola nel tanto o nel poco che potete, io sono il vostro Dio, io vi sorreggo, io sono con voi, non siete mai soli, per via della comunione del vostro amore per me, la mia presenza andrà sempre con voi. Voi che mi amate al punto di seguirmi, non solo in appariscenze di religione o ritualismi morti, voi sarete sempre nella mia benedizione e protezione delle vostre anime, come ho detto.
Matteo 10:28. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Matteo 10:28. Isaia 51:3-17. Così il Signore sta per consolare Sion, consolerà tutte le sue rovine. Renderà il suo deserto pari a un Eden, la sua solitudine pari a un giardino del Signore. Gioia ed esultanza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e melodia di canti. Prestami attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione, poiché la legge procederà da me e io porrò il mio diritto come luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, la mia salvezza sta per apparire, le mie braccia giudicheranno i popoli. Le isole spereranno in me, confideranno nel mio braccio. Alzate i vostri occhi al cielo e abbassateli sulla terra. I cieli infatti si dileguerano come fumo, la terra invecchierà come un vestito, anche i suoi abitanti moriranno. Ma la mia salvezza durerà in eterno, la mia giustizia non verrà mai meno. Ascoltatemi, voi che conoscete la giustizia, popolo che hai nel cuore la mia legge. Non temete gli insulti degli uomini, né siate sgomenti per i loro oltraggi. Infatti, la tignola li divorerà come un vestito e la tarma li roderà come la lana. Ma la mia giustizia rimarrà in eterno, la mia salvezza per ogni epoca. Risvegliati, risvegliati, rivestiti di forza, braccio del Signore. Risvegliati come nei giorni di una volta, come nelle tue antiche età. Non sei tu che facesti a pezzi Raab, che trafiggesti il dragone? Non sei tu che prosciugasti il mare, le acque del grande abisso, che facesti delle profondità del mare una via per il passaggio dei redenti? I riscattati del Signore torneranno, verranno con canti di gioia a Sion, letizia eterna coronerà il loro capo, otterranno felicità e gioia, il dolore e il gemito fuggiranno. Io sono colui che vi consola. Chi sei tu che temi l'uomo che deve morire, il figlio dell'uomo che passerà come l'erba? Hai dimenticato il Signore che ti ha fatto, che ha disteso i cieli e fondato la terra? Tu tremi continuamente tutto il giorno davanti al furore dell'oppressore quando si prepara a distruggere. Ma dove è il furore dell'oppressore? Colui che è curvo nei ceppi sarà presto liberato, non morirà nella fossa, non gli mancherà il pane. Io infatti sono il Signore, il tuo Dio. Io sollevo il mare e ne faccio mugire le onde. Il mio nome è il Signore degli eserciti. Io ho messo le mie parole nella tua bocca e ti ho coperto con l'ombra della mia mano per spiegare nuovi cieli e fondare una nuova terra, per dire a Sion: tu sei il mio popolo. Risvegliati, risvegliati! Alzati, Gerusalemme, che hai bevuto il calice, la coppa di stordimento, e l'hai succhiata fino in fondo. Isaia 51:3-17. Grazie, Signore, ti amo, Gesù, grazie per la tua parola sempre istruttiva. Vorrei, fratello Giuseppe, che rispondiamo a Simona, un po' sullo stesso soggetto. Lei scrive: «Pace, meravigliosa famiglia! Oh, quanto desidero conoscervi personalmente! Vorrei trascorrere anche solo un giorno insieme a voi, magari un pranzo tutti insieme, preparato...»
Sì, cara mia, non sai però le battaglie che ci sono qui. Tu non è, come ha detto Gesù, non sapete cosa chiedete. Il diavolo ci attacca dentro, fuori, intorno, eccetera.
Vero.
Ma il Signore Gesù ci aiuta. Amen.
Vorrei trascorrere anche solo un giorno insieme a voi, magari un pranzo tutti insieme, preparato da Deborah e Gloria. Angela e fratello Giuseppe, la risata di John, le storie di Paul, che il Signore vi benedica smisuratamente. Sono Simona, mi piace meditare la parola e ascolto costantemente la parola di Dio un po' da tutti i pulpiti. Pochi giorni fa, un noto predicatore della Supergrazia ha detto che le promesse di Dio non dipendono dalla nostra obbedienza, né se abbiamo peccati nascosti, ma le sue promesse vanno avanti lo stesso.
Questo qui, senza esagerare, è una bestemmia, perché questo è un falso profeta, non so chi è, ma posso dire che è un falso profeta se predica così, perché non ha nessuna scrittura per giustificare queste bugie.
Incredibile.
Incredibile.
Dopo pochi giorni, in opposizione a questo, i due famosi apostoli siciliani hanno risposto dicendo che l'ubbidienza è fondamentale.
Scusate se non mettiamo nomi e cognomi di tutti quanti, un po' il nostro stile, va bene?
Io comunque la penso come questi due apostoli, ma c'è da dire che loro fanno solo esempi dell'Antico Testamento. Mi chiedo se nel Nuovo Testamento esistono esempi in cui le promesse di Dio dipendono dall'ubbidienza? Vi amo, miei cari. Grazie, Simona, sei dolce.
Grazie, ti amiamo anche noi, Simona. Signore ti benedica, il tuo entrare, il tuo uscire. Dio ti benedica, devi avere un bellissimo cuore da come scrivi. Brava, brava. Ti abbracciamo, dolcissima.
Allora, fratello Giuseppe...
Non posso promettere di incontri questo, però siamo presenti, siamo qui. Gesù di Nazareth non c'è più nella carne, però c'è nello spirito. E noi ci siamo con l'amore, nello spirito di Dio.
Noi stessi, fratello Giuseppe, nel corso biblico abbiamo studiato tante scritture che insegnano che la salvezza non si perde. Una volta che veramente hai ricevuto la salvezza, non la perdi più.
La salvezza del libro dell'agnello.
Che vuol dire questo? Che le promesse di Dio non dipendono dalla nostra obbedienza, né se abbiamo peccati nascosti? Le sue promesse vanno avanti lo stesso, non importa più cosa faccio?
E questa è una bestemmia. Cioè, qualunque fratello con un po' di sale nella zucca capisce che se tutte le maledizioni, le punizioni, la distruzione di Israele ripetutamente nel Vecchio Testamento era sempre proprio per questo, disobbedienza di Dio.
Ma è quello il punto, che quello è il Vecchio Testamento. Da quando è venuto Gesù, ha pagato sulla croce con il suo sangue, siamo liberi da quel obbligo di ubbidire, perché Gesù ha pagato. Non importa cosa faccio, se ho ricevuto Gesù, io avrò le promesse, le benedizioni, grazie a Gesù.
Sì, solamente questo non è scritturale.
Nel Vecchio Testamento questo non c'era.
Non c'era cosa?
Gesù.
Sì, non c'era Gesù, ma mica prima c'era un Dio diverso, adesso nel Nuovo Testamento è un Dio diverso. No, è lo stesso Dio. Quando ogni volta che Dio parlava, dov'è Gesù nel Vecchio Testamento? Ogni volta che Dio parlava era Gesù, la sua parola. Non è cambiato niente, solamente che il Vecchio Testamento era l'asilo infantile, primo anno dell'asilo. Nuovo Testamento, l'Alfa l'Omega, c'è tutto il Nuovo Testamento, basato sul Vecchio Testamento. Il Vecchio Testamento, abbiamo già spiegato, non è finito, c'è ancora per chi non cammina, anche cristiani, che non camminano in Cristo, per Cristo, e loro sono ancora nel Vecchio Testamento, ha detto Gesù. In Giovanni 5 ha detto, non crediate che io vi giudicherò, quello, sarà Mosè che vi condannerà. Gesù diceva sarà Mosè, sta dicendo che al giudizio saranno giudicati secondo le leggi di Mosè. Va bene?
E nel Nuovo Testamento ci sono scritture che mostrano che le promesse dipendono dalla nostra obbedienza?
E adesso andiamo al Nuovo Testamento, che questi qui credono tutto il Vecchio Testamento. Allora, va bene, parliamo del Nuovo Testamento, tranquilli. Il Nuovo Testamento è intrinseco con il Vecchio Testamento. Il Vecchio Testamento non è passato, è ancora qui. Solamente che non ci sono più le maledizioni, non ci sono più le punizioni. Però perché non ci sono più le maledizioni? Perché c'è il pentimento, il ravvedimento in Cristo. In mancanza di quello, Apocalisse 20 e 11, cosa dice? C'è il lago di fuoco, c'è l'inferno. È peggio del Vecchio Testamento.
Ma vogliamo. Anche questi predicatori dicono, appunto, non c'è più punizione, non c'è più maledizione del Vecchio Testamento, grazie a Gesù. Quindi qualsiasi cosa facciamo, non c'è più punizione e maledizione.
Ma ti pare che io possa trattare mia moglie come mi pare, come mi gira, mi ubriaco, vado in adulterio, così, perché siamo nel Nuovo Testamento? Ma queste qui sono, non so se fanno finta di essere pazzi, se lo sono sul serio. Guarda, questi religiosi prima predicavano il rapimento, prima la tribolazione, che ci credono ancora. Poi hanno smesso a predicare il Vangelo di prosperità, va bene? E adesso aggiungono un'altra bestemmia. Sono passati alla supergrazia, cioè sono da pazzia, stanno aumentando, costruendo la loro torre di Babele sempre più pazzo, va bene? La supergrazia è la religione preferita dei peggiori lazzaroni. Supergrazia si riassume in lazzaronite cronica. Credono di poter, attraverso supergrazia, giustificare la loro disobbedienza alla parola. Sì. Adesso io mi comporto come un marito disgraziato rispetto a mia moglie e dico, però sono sotto la supergrazia, questa prende una padella ma la sbatte in testa. Mette anche questa in conto la supergrazia. Dico, cioè questo è il cammino della carnalità, è il cammino del religionismo morto, stramorto, che ha condotto all'attuale apostasia, cioè l'era della chiesa morta nella maggioranza dei casi. Guarda, andiamo al Nuovo Testamento.
Sì, sì,
Matteo 7.
Sì.
Nuovo Testamento. Gesù ha detto 24-29 devi andare.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica...
Alt! Dice mettere?
Ah, mette in pratica.
Questo cioè... ubbidienza o disubbidienza?
Significa fare quello che lui dice, ubbidire.
Che nessuno di questi falsi insegnanti... sfugga e le mette in pratica. Definizione, ubbidienza ai comandamenti, no? Avanti sì. Con Gesù.
Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia.
Sulla roccia. La roccia cos'è? La roccia è la parola di Dio è la roccia, che noi siamo chiamati a disubbidire?
No.
Questo sono... Predicano un Vangelo dal manicomio. 25.
La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica...
Non le mette in pratica, attenzione, altro che supergrazia. Se uno disubbidisce, va bene, ai comandamenti, sarà...
Sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia.
Sulla sabbia della supergrazia falsa, non la vera grazia che c'è, anche quella lì. 27.
La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa. Ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Matteo 7, da 24 a 29.
In effetti i religiosi si stupivano e sono ancora stupiti, perché sono scioccati da come gli uomini di Dio predicano con autorità, e spero di essere uno di questi.
Vabbè,
magari è solo il minimo, ma spero di esserci nel cerchio. Vediamo come la parola di Dio era particolarmente dura per quei religiosi, e lo è anche oggi. religiosi che si credevano al di sopra dell'obbedienza, loro sono al di sopra dell'obbedienza, non hanno bisogno di ubbidire, sono così spirituali, i comandamenti di Dio. Guarda, e qui allora, qui vediamo cosa gli dice Giovanni Battista nel Nuovo Testamento. Nuovo Testamento, attenzione ai falsi profeti, che voi siete lì, questo è vecchio, questo è... Imbroglioni, dunque Matteo 3, del 7 al 10.
Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo...
Com'è che gli diceva? Tranquilli farisei, c'è la grazia. Diceva così?
No.
Cos'è che diceva?
Disse loro, razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura?
Sta dicendo, c'è un'ira che sta arrivando per voi credenti nominali, popolo di Dio nominale. Sta arrivando su di voi un'ira, una ira. Chi vi ha insegnato a scappare? 8.
Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento.
Non sta dicendo che c'è la supergrazia, no.
Cioè fate
qui,
opere.
Frutti, che chiacchiere, 9.
Non pensate di dire dentro di voi, abbiamo per padre Abramo.
Traduci Abramo nel linguaggio di oggi.
Noi siamo figli di Dio, siamo salvati,
noi siamo pentecostali, cattolici, testimoni di Geova, noi siamo un millimetro più in alto di tutti. Perché io vi dico
che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero, dunque, che non fa buon frutto, viene tagliato e gettato nel fuoco. Matteo 3, da 7 a 10.
Dategli la scrittura a questi ciechi e falsi profeti. Cos'è la supergrazia? La supergrazia è l'ultimo inganno del diavolo, statene lontano. C'è la vera grazia, va bene? La vera grazia è quella che ti aiuta a mettere in pratica la parola di Gesù, no? Questa è la vera grazia. Una vera grazia e falsa grazia quella che invece ti perdona le tue disubbidienze. Non sto dicendo i peccati che tutti li facciamo, più o meno, ma le disubbidienze che noi scegliamo deliberatamente di disubbidire. Arriva la supergrazia. Non arriva la supergrazia, ma arriva il superbastone. Insomma, Giovanni dice che lui destinava questi religiosi ai quali parlava, questi presuntuosi, li destinava direttamente al fuoco,
saranno bruciati. Perché non fanno buon frutto, opere.
Capito? Sta dicendo, voi religiosi che voi non interessa di pentirvi e portare frutti, siete destinati al fuoco. Diteglieli a questi falsi profeti. Andiamo a Apocalisse 3, guarda.
Sì.
1 e 16.
E all'angelo della chiesa di Sardi scrivi, conosco le tue opere, tu hai la reputazione di vivere, ma sei morto. Questo è Sardi. Verso 16. Così perché sei tiepido, questa è Laodicea, così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Apocalisse 3, versi 1 e 16.
Capite, allora, quindi qui, dove è la supergrazia? Conosco le tue opere che... sono uno schifo, però c'è la grazia. No, non c'è nessuna grazia.
No.
Sei morto. Laodicea scrivi, conosco le tue opere, svegliatevi ciechi. Non sei né caldo né freddo, fossi magari freddo o caldo, e siccome sei tiepido ti vomito. E dov'è la grazia? Non ascoltate questa gentaglia che stanno ingannando intere chiese. Dimmi.
Sempre in Apocalisse Gesù dice, ultimo capitolo, ecco, sto per venire con me e avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Apocalisse 22, 12. Gesù darà a ciascuno secondo le opere la ricompensa. Non dice siete tutti ricompensati, benedetti.
Grazie a me.
Non importa le opere.
È la mia grazia.
No, dice
no.
Secondo le opere avrete ricompensa o niente.
Ciechi, leggete le scritture.
Ma è pieno
e
il Nuovo Testamento.
E voi seduti in panche altrettanto ciechi. Non seguite questa gentaglia. Seguite le scritture. Non andate da questi imbroglioni che vi insegnano così. Andate alla parola, andate alla Bibbia, andate da Gesù. Gesù è o dovrebbe essere nel vostro cuore. Mi chiedo se quanti di questi qui che ascoltano i falsi profeti, Gesù ce l'hanno sul serio. o se invece un Gesù così nominale, un Gesù mentale, un Gesù religioso. Perché Dio non ha dato grazia a Anania e Safira, Atti capitolo 5?
È vero.
Perché non gli ha dato la grazia? Scusa, hanno rubato, avevano promesso di dare dei soldi alla Chiesa, invece gli hanno dato la metà, truffa, eccetera. Ma dai, su, un po' di pazienza, tutti siamo peccatori. No, Spirito Santo li ha uccisi.
Wow.
Atti capitolo 5. Perché non l'ha fatto, non lo fa oggi? Quello era un esempio, se no deve ammazzare, non so, mezza Chiesa. Certo che Dio dà la grazia, ma non è disubbidienti che si inventano dottrine che io chiamo sataniche e che tanto ricordano, cioè, queste super grazie di oggi. Mi ricordano i Nicolaiti della chiesa di Efeso, che Gesù persino questi qui li odiava. E dov'è la grazia? Come Gesù odia? Odia gli ipocriti, odia quelli che approfittano del suo amore per il loro egoismo. Leggi l'Apocalisse 2, verso 6.
Tuttavia hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anche io. Apocalisse 2, verso 6.
Ok, sto leggendo versione Diodati. Allora.
Quindi Dio guarda alle opere, e come?
Quindi questi qui che prendono, Dio è amore, Dio è amore, ma è anche odio verso quelli che si approfittano di lui. Ok, qui Gesù dice, io odio i Nicolaiti. Attenzione a non essere di questi. I Nicolaiti chi erano? Qualcuno chiederà. Beh, erano mezzi credenti, che mangiavano cibi, erano famosi, cioè si racconta nella prima chiesa, che mangiavano cibi che erano dedicati ai diavoli, agli idoli, e praticavano libertà sessuali inappropriate, le cose che ci accusano a noi, che invece sono bugie sataniche, noi non lo facciamo.
Amen.
Ok, questi qui che lo dicono sono diavoletti. Che i Nicolaiti praticavano libertà sessuale inappropriate. Ok, e dov'era la grazia? Questi qui sicuramente dicevano, c'è la grazia, possiamo anche fare cose sessuali. Ah sì, Gesù dice, io questi qua li odio. Apparentemente, diciamo, l'inganno, questo inganno della supergrazia c'ha radici vecchie. Giacomo aveva talmente perso la pazienza, Giacomo che ha scritto l'epistola, aveva perso la pazienza con i falsi credenti, che aveva paragonato, andiamo a Giacomo 2, aveva paragonato la loro fede a quella dei demoni, verso 19.
Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano.
Capito? Credere in Dio non significa, non è sufficiente. 20.
Insensato. Vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Giacomo 2, versi 19 e 20.
Va bene. Tu credi? Ah, bravo. Sì, io credo, batto le mani la domenica, porto la bustarella nella tasca del pastore. Io credo. E questa è la tua fede, andare in un edificio dove cantano. Anche i demoni credono. Io mi chiedo quanti demoni stanno cantando in queste chiese.
Oh.
Quanti demoni cantanti ci sono? Perché queste canzoni i demoni li amano, perché tengono la chiesa congregata, legata, incatenata, bloccata, paralizzata in questi edifici. Edifici che non sono scritturali, Atti 7, 47. Così dice Paolo Romani 11, Angelina, devo andare verso 22.
Considera dunque la bontà e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai reciso. Romani 11, verso 22.
Cosa sta dicendo qua? Che oggi sta leggendo la Bibbia, mica la capiamo. Paolo sta dicendo, se non perseveri, nella parola sarai reciso. Arriva il diavolo e dice, no, c'è la super grazia. No, signor diavolo, non c'è nessuna di queste bugie. Vai, andiamo a Ebrei 10, sempre sulla super grazia, 38-39.
Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Ebrei 10, 38 e 39.
cosa dice qua? Dice che se ti tiri indietro da camminare per fede, camminare nella parola, camminare in Cristo, non c'è la super la grazia, c'è la perdizione. Non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione. Perché vuol dire che la fede non era per il libro dell'agnello. Quello lì non lo ferma nessuno. Così dice Gesù in Matteo 7, deve andare, guarda.
7?
21 a 23. Non... Sempre sulla falsa riga della supergrazia. Pronti?
Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.
Cioè, chi dice Signore, Signore? I religiosi cristiani.
Cristiani, sì.
22.
Molti mi diranno in quel giorno, Signore,
Signore,
Signore, noi, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo?
Profetizzato in nome tuo? E profeti, eh?
E in nome tuo cacciato demoni? È fatto in nome tuo molte opere potenti?
Qui è gente che fa miracoli. Attenzione, nel nome di Gesù. 23.
Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Matteo 7, versi 21 fino a 23. Ma
ecco,
questi
ecco,
hanno le opere.
Cerchiamo di svegliarci, perché qui sta parlando di cristiani che nel nome di Gesù cacciano demoni,
sì,
e fanno miracoli.
E allora?
E allora?
Perché questi Gesù non li conosce?
Questi qua, nonostante pieni di opere miracolose nel nome di Cristo, neanche per loro ci sarà super grazia o nessuna grazia, non entreranno nel regno dei cieli. Questi fanfaroni, delle chiese, particolarmente delle chiese evangeliche, questi insegnanti falsi, io non mi sembra gente potenziale per il regno dei cieli. Mi sembra un potenziale per essere cacciato fuori dal regno dei cieli. Stanno ingannando, imbrogliando, dicendo alle loro pecorelle, non è importante che obbedite a Gesù, perché io vi dico, c'è la grazia. Ma chi sei tu, imbroglione?
Ma qui sembra una contraddizione. Cioè, queste opere che questi fanno in Matteo 7 non sono opere buone? Profetizzare nel nome di Gesù, cacciare demoni nel nome di Gesù e molte opere potenti?
Ma guarda che ci sono religioni false che fanno un sacco di opere, però non si salvano. Cioè, religioni che credono fortemente nel fare il bene. Ero in India, gli indù, caro mio, non li batte nessuno a opere.
Allora
vanno davanti al tempio a distribuire soldi così, perché si guadagnano il paradiso. E non sono salvati. La domanda è, questi qui cacciano demoni, fanno miracoli, guarigioni, eccetera, eccetera. Ti posso fare dei nomi di pastori che li conoscete. Potrei fare dei nomi, ma non è nel nostro stile. Non vogliamo puntare il dito perché Dio è il giudice. Però qui Gesù sta dicendo che questi qua profetizzavano, cacciavano demoni e facevano opere potenti nel nome di Gesù Cristo. Mm-hmm. Questi sono i credenti di chiese. Dice, ma come mai Gesù fa i miracoli per mezzo di questa gente indegna? Ma perché i doni di Dio sono senza pentimento? Lui fa cadere la pioggia sui giusti e sui malvagi. Quando Dio ti dà un dono, non se lo riprende indietro. Non è un fidanzato o una fidanzata ferita che dice ridammi il mio anello. Non è così. Ti ha dato un dono, te lo tieni. Il Signore non ha paura. Il Signore non dà fastidio che un falso predicatore guarisca una persona. Niente di male, ha guarito. Sì, però lui lo ha fatto per la gloria della sua Chiesa, non sua Chiesa, non di Dio, per innalzare se stesso, non innalzare Gesù. E allora usano i doni di Dio che hanno ricevuto, ma non sono loro che guariscono, sono i doni di Dio che Dio ha dato a questi che poi diventeranno, sì, sono diventati indegni. Va bene, e loro continuano a usare questi doni per innalzare se stessi, la sua Chiesa e non Gesù e non la Chiesa di Cristo. Non so se mi sono spiegato.
Sì, sì. Parlando dell'importanza dell'ubbidienza, questi non sono ubbidienti visto che hanno opere?
Non necessariamente, perché magari hanno il dono, uno può avere il dono di guarigione, però il Signore magari c'ha un'altra chiamata. Il fatto che tu usi i tuoi doni non vuol dire che sia una volontà di Dio. Che è come un soldato in una guerra, c'ha mitra, bazooka, cannoncino, una pistola, eccetera, e l'ufficiale gli dice: in questa battaglia devi strisciare in mezzo all'erba, andiamo all'attacco con l'arma bianca, massimo silenzio. E lui va lì e spara col bazooka, avverte il nemico e perdono la battaglia. Ora, nella battaglia del Signore, battaglia spirituale, il Signore ti dice: adesso vai, adesso ti fermi, adesso vai qui, adesso non andare qui. Adesso parla, adesso stai in silenzio. Un profeta, in Primo Re, capitolo 13, Dio disse a un profeta: vai a profetizzare contro il re di Israele, profetizza, e poi quando torni indietro, all'andata e al ritorno, tu non devi mangiare né bere. Non mangi e non bevi. Lui ha disubbidito e Dio mi ha dato un leone che lo ha ucciso. Primo Re, capitolo 13. Capisci? Dio vuol vedere non solo se sei in grado di usare i doni che ti ha dato, vuole vedere se lo farai in ubbidienza. Dio ha dato un dono a Abramo, Isacco, però vuol vedere se è ubbidiente al punto di offrirlo in sacrificio.
Sì.
Capisci? Io sono sposato con mia moglie, ma Dio mi può chiedere, e me lo ha chiesto, di separarmi da lei per 6 mesi per andare in Italia a evangelizzare l'Italia, che erano finiti i fondi. E allora mia moglie ha pregato per me, infatti non ero solo, ero insieme a alcuni di voi, e siamo andati in Italia, siamo partiti con le sue benedizioni. Quindi io devo essere pronto a stare con mia moglie, anche separarmi per la gloria di Dio. Gesù si è separato da sua madre, da Maria, della sua famiglia.
Sì.
E Maria non era contenta che Gesù si separasse per andare a morire. Se dipendeva da lei, ma niente, non se ne parla di morire, no. Cioè Dio ci mette alla prova. Tu quando hai un cavallo, il cavallo devi domarlo. Il cavallo deve imparare a obbedire. Si dice domarlo. In inglese è breaking. Breaking his will. Spezzare la sua volontà, si dice in inglese. Il cavallo deve imparare a obbedire. Deve portare il padrone. E devi anche essere molto autoritario col cavallo. Va bene, perché il cavallo non ti ubbidisce, fa quello che vuole lui. Cioè un cavallo pesa 500 kg, va bene. E allora il Signore vuole domarci.
Amen.
Cioè Abramo ha dovuto essere domato, perché oggi dice: ma se Dio mi ha dato mio figlio Isacco, perché lo devo offrirlo in sacrificio, perché devo offrirlo missionario? Va bene, c'è la mamma di... Qui c'è una mamma di una sorella qui che per quanti anni lei l'ha combattuta la sua vita di missionario?
Oh,
30 anni?
Sì, più o meno. Sì.
Per 30 anni l'ha combattuta che lei non doveva essere missionario, doveva essere a casa sua da lei.
Sì.
Perché sua madre aveva bisogno di lei.
Mm-hmm.
E lei dice no, perché c'è una cosa più importante. Servire il Signore. E gli ha dato anche le scritture, Matteo 19:29. E chi abbandona padre, madre, moglie, figli riceverà 100 volte tanto. Quindi c'è anche quel momento che il soldato deve andare in guerra e abbandonare la moglie col bambino. Pietro era sposato. I discepoli di Gesù erano quasi tutti sposati. Hanno abbandonato moglie e figli. Allora ci siamo?
Sì.
Cioè non è sufficiente andare in cielo e dire io so fare miracoli, e li ho fatti per Gesù. Io so guarire, e ho guarito per Gesù. Ma Gesù ti chiederà, sì, ma avete ubbidito alla mia parola. Non è sufficiente sfoggiare tutti i nostri doni, i miracoli. Guarda cosa posso fare io per Gesù. Io so risuscitare i morti, so guarire. Ma sei capace di ubbidire. Io c'ho dei figli qui, e sanno fare questo e quell'altro. Ma sono buono a nulla se non obbediscono.
È vero.
Capito?
Quello è vero, sì.
Io ho bisogno di fare questo e questo. Lui dice, no, io preferisco, che so, andare a costruire un giocattolo. E i doni diventano giocattoli.
Mm-hmm. Sì, adesso è chiaro, grazie.
E cioè, dice Gesù, non entreranno nel regno di Dio. E lì ci saranno degli shock in cielo. Ma come? Ho cacciato demoni. Ho guarito nella chiesa pentecostale cattolica, guarivo gli ammalati, parlavo in lingue, ripetevo rosari senza fine. E dichiararò loro, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattore. Cos'è malfattore? Operatore di male. Cioè, operavano quello che secondo loro era la volontà di Dio. Secondo loro, testimoni di Geova o di un'altra religione, invece di scoprire la vera volontà di Dio, che si chiama anche guidata dallo Spirito Santo. Amen. Amen.
Sì, amen. Grazie.
Bene, allora, gloria a Dio. Hai alzato la mano perché ti arrendi?
No, è Maurizio che alza la mano sul soggetto. Ha scritto una mail. Dice, pace fratelli, un'altra bella scrittura contro la supergrazia è Galati 5, 13 e 14. Perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in questa unica parola, ama il tuo prossimo come te stesso. Galati 5, 13 e 14. Insomma, è vero che siamo liberi in Cristo, ma non per vivere nella carne. Anzi, la libertà in Cristo ci permette di vivere per dare gloria a Dio nelle opere che il Signore ha precedentemente preparato affinché noi le mettiamo in pratica. Non per la supergrazia e fare ciò che ci va, come facevamo prima quando eravamo nel mondo. Maurizio.
Grazie Maurizio, perfetto, sono d'accordo con te, quindi che la supergrazia dice posso fare quello che voglio per la gloria di Dio, sì, è per la gloria di Dio guarire, cacciare demoni, certo, ma Dio ti ha chiamato a quello, o magari lui voleva che tu andassi a visitare una famiglia di fratelli che non hanno pane da mangiare, ah no, io voglio andare a cacciare i demoni. Beh, comincia a cacciare quello della tua disobbedienza.
Sì.
Magari Gesù oggi vuole che tu vai, non so, evangelizzare in un posto perché lì c'è una persona speciale che sta pensando a suicidarsi. Ma io invece evangelizzare una persona preferisco andare a guarire. Capisci?
Sì,
io preferisco.
Capito, sì.
In una guerra, in una battaglia, viene il capitano e ti dice, uè, qui si combatte così. Allora tu vai qui, tu vai là, tu stai qua e combattiamo. E il capitano gli dice, cos'è che volete fare oggi? E dice, ma io vorrei dormire tutto il giorno. Non è così che funziona. Guarda, un predicatore ha detto una volta, andare in una chiesa non ci fa diventare cristiani, non di più che tu diventi un'auto perché vai in un garage. Più o meno così la storia. Cioè, andare in un garage non diventi un'automobile.
No.
Andare in chiesa non diventi cristiano.
Giusto.
Allora, sono solo i frutti che ci diranno chi sono i salvati, chi è la sposa di Cristo, a chi andranno le corone, le benedizioni, chi di noi il Signore sarà fiero e di chi invece si vergognerà. Leggere Apocalisse 3. Lì c'è proprio il contrasto, Filadelfia e Laodicea.
Ma allora questi che dicono che loro ricevono la grazia non importa cosa fanno, quello si applica per quanto riguarda la loro salvezza. Se hanno veramente ricevuto la salvezza, rimarranno salvati anche se dopo non hanno opere, non fanno niente per Gesù, rimarranno salvati senza ricompense, senza corone. Ma quelli che veramente ubbidiscono, mettono in pratica, fanno di tutto per Gesù, quelli saranno la categoria di Apocalisse 19, la sposa di Cristo, che è vestita di lino fino, e il lino fino sono le opere giuste dei santi. Le opere contano tanto per diventare sposa. Quindi questi che dicono super grazia, magari sì, ricevono grazia per essere salvati, ma non sposa.
Certo. Questa è un'altra categoria, salvati in cielo, tutto, ma non sposa.
Ma non sposa.
Questa è un'altra categoria, non cacciati, eh?
Non cacciati.
Sono in cielo, però non sposa.
Mm-hmm.
Cioè, tu conosci tanti uomini, ma mica sono tutti i tuoi mariti.
No.
Sono capito.
Sì, sì, sì.
Guarda, diciamo, Dio non ci chiede di fare di più di quello che possiamo, però neanche Lui vuole che facciamo di meno di quello che possiamo. Non chiederà lo zoppo di correre, anche se potrebbe correre nello spirito. Dio si aspetta, se ci dà dei talenti, si aspetta che li usiamo. Se tu c'hai un talento di intelligenza, che sei molto arguto, c'hai grande discernimento, molto affabile, le cose le sai dire nel modo bello, Dio si aspetta che te usi questi talenti per la sua gloria, il Vangelo, dare la salvezza, innanzitutto. Sì. Ma io devo anche guadagnarmi da vivere, certo, secondariamente. Secondariamente, ma la mattina quando ti svegli non prendi il calcolatore e dici vediamo questo calcolatore quanti soldi guadagno oggi. Prendi la Bibbia e dici Signore cosa tu vuoi che faccia oggi? Certo che vai a lavorare e guadagnare la pagnotta, certo, ma la pagnotta non deve diventare il tuo Dio. E allora come un soldato che alla battaglia dice non ha voluto usare le armi pesanti che aveva, ha usato quelle leggere, ha disobbedito, perde la battaglia. Tu vuoi che questo qua sia premiato? Non sarà premiato,
no.
Sarà biasimato. Dio ci ha dato armi pesanti. E noi vediamo che c'erano farisei nella Bibbia che facevano cose grandiose. Ha detto Gesù andavano intorno a tutto il mondo per fare un proselito, eccetera. Morivano per la loro fede. Però Gesù disse loro che non potevano essere salvati. E poi arriva una donna che va lì. Ci sono tanti esempi. C'è la donna che gli bacia i piedi e gli dice i tuoi peccati sono perdonati. Che opera aveva fatto questa donna che era conosciuta come peccatrice? Eppure lei andava prima dei farisei nel regno di Dio. E i farisei, chissà le opere che facevano. Sicuramente le facevano, che si vantavano. Un'altra donna ha dato pochi spiccioli di offerte nel Tempio e Gesù dice questa donna ha dato di più di tutti i giudei farisei del Tempio messi insieme che hanno dato monete d'oro, davano.
Sì.
Dio c'è un metro di misura spesso, il contrario di quello delle chiese, del mondo. Nelle chiese arriva quello con la cravatta, il diploma così, famoso, raccomandato. E poi c'è una povera vedova seduta lì in panca che può dare solo due spiccioli. E Dio benedice lei, ma non lui. E tutti i soldi che lui riceve, sta attento che non li riceve dal diavolo, quei soldi. Allora, chi può pensare seriamente che i disubbidienti tra di noi riceveranno una super grazia? Veramente pensiamo che uno che sotterra i suoi talenti sarà premiato? In Matteo 25 Gesù ha detto invece che sarà punito, altro che super grazia. Andiamo lì in Matteo 25, guarda. Sì. Matteo 25, 24 al 30, veloce.
Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato.
Come un uomo duro? Ah, non è solo grazia, solo amore, solo gentilezza. No, questo uomo qua rappresenta Dio, tra parentesi.
Che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra. Eccoti il tuo.
Ecco, te lo ridò.
Il suo padrone gli rispose:
Servo malvagio e fannullone.
Tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso.
Hai capito?
Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri.
E chi sono i banchieri? C'è gente che non riesce ad andare a evangelizzare tutti i giorni. Però va dal banchiere di Dio. In questo caso i missionari sono i banchieri, che loro tramutano tutto in anime.
Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Matteo 25, da 24 fino a 30.
Questo fa rivoltare nella tomba Lenin, Stalin, Marx. Dice, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Ma Marx dice, no, prendi uno, c'è 10 talenti, e ne togli 5, lo dia a quello che non ne ha.
Ah, sì.
Parola di Marx. No, viene Gesù e dice, ma quale? No, non c'è uguaglianza in cielo.
No, in base ai meriti.
In cielo ci sono le benedizioni o la mancanza.
Vero.
Ci sono quelli che avranno corone, infatti in Apocalisse 5, 9 e 10 dice che regneranno sulla terra. Quindi ci sono i re. Apocalisse 20, verso 4, ci sono i re che regnano. Re, ma ci saranno anche regine, principesse, va bene? Immagino io, ci sarà di tutto, con le corone. E ci saranno quelli che è stato tolto perché non l'hanno fatto fruttare. Seduto su una panca, cosa vuoi che frutti? Sai che bello quando una mamma, un papà, una coppia dice: noi abbiamo 3 figli, 4 figli, e sono lì con tutto il cuore a farli crescere cristiani. Queste sono le ricchezze.
Amen.
Queste, non è seduto su una panca ascoltare un pelandrone dietro il pulpito che ti dice non fare niente, non andare a evangelizzare, non dare la salvezza ai perduti, non andare per le strade, per le case a cercare gente che ha bisogno di salvezza. Non lo fare. Siamo sotto la super grazia. Questi qui, secondo me, gli mancano solo le corna. Sono diavoli travestiti da predicatori. Questo è l'antivangelo. Un antivangelo peggio della supergrazia credo che non c'è. Disubbidisci e c'è la grazia, dicono i bugiardi. Hai finito?
Sì, sì.
E allora vi saranno sorprese in cielo. Quando tanti della supergrazia sentiranno il seguente messaggio che abbiamo letto. Matteo 25, 28, 30, togliete il talento e datelo a colui che ne ha 10. E quel servo inutile cosa facciamo? Gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà pianto e stridori di denti. Ma dov'è l'amore di Gesù, la grazia, la gentilezza, il perdono? Lo perdonerai 70 volte a 7? Sì, se si pente. Se si pente. Questa è gente che non si è pentita. Quando vedrò un imbroglione dietro il pulpito che dice ho sbagliato, ho fallito, ho predicato bugie, perdonatemi, si mette in ginocchio, piange, e lo dirò ok, perdoniamolo. Va bene? Angelina,
amen.
Sufficiente o c'è altro?
No, va bene così. Ci sono tante, tante scritture nel Nuovo Testamento. C'è quella di Galati che dice you reap what you sow, Galati 6.
Mieti quello che semi, Galati 6, 7, 8.
Quindi il Nuovo Testamento è pieno di scritture che mostrano l'importanza dell'ubbidienza e che nel cielo le corone sono secondo i meriti, non tutti uguali. Cioè,
ma
non
questa,
ha senso.
Questa è gente che è, innanzitutto è super ignorante perché non sa neanche leggere la Bibbia.
Ecco,
se dice togliete il talento e dato a chi ne ha 10, dov'è la super grazia?
Sì, sì, sì.
Ma senza, non sto mancando di rispetto, ma sono super ignoranti. Non sapete neanche leggere nero su bianco. E tutto il resto della Bibbia collima, non è che questa è un'eccezione.
Sì,
collima.
Sì, sì.
Con la parabola dei talenti. Ma anche vai avanti alla parabola, continua a leggere Matteo 25, arrivi a verso 30-31, ci sono le pecore a sinistra, le pecore a destra, le capre a sinistra, e capre vanno all'inferno, le pecore al regno di Dio. All'inizio del capitolo le vergini con olio, vergini senza olio, che sono là che bussano. Chi è? Siamo noi che eravamo senza olio, ma siamo andati al supermercato e abbiamo trovato dell'olio di semi a poco prezzo anche. Ed eccoci qui, abbiamo 10 litri di olio, abbiamo olio in abbondanza. Ci puoi fare un po' la grazia?
Sì.
Scusa, siamo solo un pochettino in ritardo. Certamente Dio di amore avrà un po' di amore per noi. E Gesù cosa gli risponderà, Angela?
No, dice, non vi ho conosciuti, dice.
Non vi conosco. Alleluia?
Sì.
Matteo 25.
È bella parabola quella,
che
sì.
Non credo che Gesù avesse molto gioia a dire non vi conosco, però l'ho detto. Andatevene via. Va bene? Angela.
Ma sì che crediamo anche noi nella grazia di Dio, nella misericordia di Dio, sì, ma per quelli che si pentono, cioè anche la parabola del figlio prodigo mostra che dopo che il figlio prodigo è tornato a casa, non è che è diventato uguale al figlio ubbidiente. Certo il padre ha mostrato misericordia, certo il padre lo ha amato, gli ha dato grazia, lo ha ricevuto in casa, ma non ha più ricevuto nessuna eredità, ha detto al figlio obbediente, il padre ha detto, tutto quello che è mio è tuo. Tu sarai il capo qui, non il figlio prodigo. Quindi i meriti contano tanto nel regno di Dio. E ci sono un sacco di altre parabole e scritture che si può studiare.
Quindi il diavolo può stortare le scritture e dice, tuo fratello si pente e lo perdonerai 70 volte 7, 490 volte al giorno, che è un numero simbolico, no?
Sì.
Va bene, ma c'è una condizione. Non è che la grazia è senza condizioni. Mm-hmm. C'è la grazia, 70 volte 7 lo perdonerai, c'è la grazia. Ma c'è anche una condizione, no? Cerchiamo di non essere un branco di pistola che non sanno capire la Bibbia. Qual è la condizione?
Che si pente.
Che si pente. Pentirsi cosa vuol dire? Andare come figlio prodigo, gettarsi in ginocchio, padre. Ho speso tutto speso con le prostitute del porto. Mm. Mi ero fatto l'abbonamento. E tutti erano amici miei, tutti mi amavano. Tutti mi volevano bene. E poi sono finiti i soldi. E allora? E allora sono scappati tutti. Non è rimasto più nessuno di quelli che mi amavano nel mondo.
Oh, tanto amore, sì.
E le tue fidanzate, non ne parliamo neanche. Hanno trovato uno con più soldi e sono sparite tutti.
Sì.
Tutti a fare la fila di quelli con i soldi. E allora, no, invece cosa ha fatto lui? Si è gettato in ginocchio e ha detto, padre, non sono degno di essere chiamato tuo figlio, ho peccato contro te, ho peccato contro il cielo, va bene, accettami come un servo. Il padre gli ha dato un anello, un mantello, ha fatto arrostire un vitello. Quanto amore il padre, no? Non doveva farlo, lo ha fatto.
Sì, sì.
Arriva il fratello e dice, oh, ma stiamo scherzando? A me non mi ha dato neanche un po' l'arrosto. E il padre, ripeti quello che hai detto, che tu hai centrato il punto.
Che certo che il padre ha mostrato misericordia verso quel figlio pentito, ma ha detto al figlio obbediente, ha detto... Tutto quello che io ho è il tuo, tu sarai il capo qui.
Questo qui, in nessuna chiesa non mi ha sentito insegnare questo. Cioè, qual è il fatto che ha ricevuto un anello, sì, un mantello, sì, e ha ricevuto un vitello arrosto, sì, tanto amore, sì, anche la grazia di essere tornare a essere figlio, ma cos'è che non ha ricevuto?
La corona.
Non ha ricevuto
la
quello
ricompensa.
Che ha sperperato. Non è che ha detto, ok, tranquillo, adesso sai cosa faccio? Prendo una parte dell'eredità del figlio fedele e te la do a te, così te la vai a sperperare di nuovo.
No.
Alla mattina quello deve alzarsi all'alba, e mettersi in riga insieme ai servi, arriva il fratello fedele, uh-huh. Va bene, che non era così troppo contento, e assegnava i lavori. Andavo dal fratello e gli diceva, va bene, tu sei mio fratello, ti tratterò con più riguardo, ti do una zappa più bella, ti darò un aratro più elegante, va bene, e poi a zappare e ad arare.
Vero, sì.
Caro mio fratello.
Sì.
Ma questi qui, della supergrazia, questi, non è che sono stupidi che non capiscono, non lo vogliono capire. Angela, prendi la parola,
sì,
nel nome di Gesù.
Ci fermiamo qui. È molto ispirante questo messaggio, perché possiamo andare in tutto il Nuovo Testamento ed è bello camminare nel
Vangelo.
Dappertutto.
Matteo 8. Stamattina stavo ascoltando il Vangelo di Matteo, audio, e ho dovuto fermarmi e riavvolgere il nastro, si diceva una volta. Rewinding. Dove Matteo 8 diceva, il centurione che Gesù ha guarito il servo, e Gesù diceva, verranno da oriente, da ponente, si siederanno a tavola insieme ad Abramo. Cos'è oriente e ponente? I pagani, i centurioni, mm-hmm. I romani, la regina di Seba, arriveranno gli esquimesi, i mongoli, arriveranno e si siederanno con
Mosè, Abramo a tavola.
Sì, a tavola. e i figli del regno, traduzione, ebrei, giudei, pentecostali, cattolici, io e te, i figli del regno che non hanno i frutti, non hanno fruttato i talenti, saranno
gettati fuori.
Gettati fuori. Mm-hmm. Questo mai sentirai un imbroglione della falsa prosperità, del falso Vangelo, predicare questo, mai, della super grazia, mai, ma figurati. Angela, prendi la parola, perché qua
vado,
i
subito.
Violenti la prendono con la forza.
Allora, ti
ma
leggo
se
una
tu non diventi violenta,
no,
qua non
io
prendi
vado
niente.
Avanti, io non mi fermo, vado.
Oh. Se no la gente pensa che qui siamo un'altra chiesa addormentata.
Oh no, please.
Il fratello Giuseppe che russa e Angela che gli suona il violino.
No, no, io non suono il violino mai. Se mai, Jasmine, ma io no.
Jasmine, ciao.
Lei è brava.
Dio ti benedica, Jasmine.
Hello.
Lei suona il violino.
Well, I'm learning, that is.
Sì, dice, sto imparando ancora?
Sta imparando.
Ma è bravissima perché sta imparando da sola e già sa fare diverse canzoni con il violino.
Sì, pensavamo di prendere un insegnante così, però costano.
No, no, non l'abbiamo mai fatto.
Costano.
No.
E allora...
Da sola, poverina.
Dio ti benedica, sta imparando da sola, ma sta imparando. Sì. Anche io ho imparato la chitarra da solo, mica... Va bene, Angelina...
Sì,
io
allora,
quasi quasi ti do la controparola.
Allora, una testimonianza voglio leggere da parte di un fratello che scrive: buongiorno, fratello Giuseppe, Angela, sono anni che ti ascolto. Sono sempre stato una pecorella smarrita fino a qualche anno fa. Poi la voce del Signore Gesù Cristo mi ha guidato verso voi, fratelli in Cristo Gesù. Mi avete aperto il cuore, la mia fede è più forte. Le mie orecchie hanno imparato ad ascoltare la voce della ragione e verità. Grazie, fratello Giuseppe, e scusami se avevo dubitato. Sai molte cose. Grazie per avermi aperto gli occhi. Amen, alleluia. Amen. Dio ti benedica, fratello. Ma devo dire che anche io all'inizio ho dubitato, ma anche io è normale, perché quando sentiamo cose nuove dobbiamo sempre controllare. Ma è scritturale? Cosa mi dicono? È vero? E viene da Gesù o è un'altra... bugia, un altro sviamento del diavolo nella mia vita, perché nel mondo ci imbattiamo in tante bugie, quindi è normale analizzare all'inizio, essere un po' scettici. Io lo sono stata per mesi con fratello Giuseppe, ma grazie a Dio sono qua, il Signore mi ha aiutato a superare anche quello. Grazie fratello per la bella testimonianza, grazie Gesù che ti ha portato a Lui. Siamo tutti pecore smarite, però grazie a Dio che la sua verità ci riempie i cuori e ci lava la mente, ci lava dalle bugie del mondo. Poi una testimonianza da parte di Angela. Anche io ringrazio Dio di avermi fatto conoscere fratello Giuseppe e tramite lui ho conosciuto Gesù. Tramite fratello Giuseppe ho fatto la preghiera di accettare Gesù e sono stata battezzata nello Spirito Santo. E ho fatto 3 giorni che volavo, parlavo di Gesù a tutti. E quando parlavo con le persone, dicevo wow, ma io non sapevo le parole che dicevo. Grazie Gesù per tutto quello che fai per tutti noi. Vi amo a tutti, shalom. Shalom a te Angela, Dio ti benedica. Grazie per bella testimonianza, come il Signore ti ha salvata. Una testimonianza di guarigione è da parte di Massimiliano. Ciao fratello Giuseppe, fratelli e sorelle, grazie a Gesù mi sento molto bene. Grazie mio Dio che mi hai guarito dalla labirintite. Grazie Giuseppe per le vostre preghiere. Grazie Gesù, amen. Gloria a Dio Massimiliano. Siamo contenti che la preghiera ha funzionato. Cristina è la mamma di Maria Vittoria, la bambina per la quale da tempo stavate pregando anche voi fratelli, perché lei da piccola aveva problemi e non cresceva bene, era molto piccola di statura. E Cristina ci avvisa, ci annuncia: buongiorno a tutti cari fratelli, che Dio vi benedica sempre a tutta la comunità. Volevo aggiornarvi sui progressi della piccola Maria Vittoria. Il piccolo scompenso dei 3 mm alla colonna vertebrale è scomparso del tutto. Gloria a Dio. La crescita in un anno ha fatto 4,7 cm, mentre prima ne faceva 2 cm all'anno. Quindi piano piano sta recuperando. Grazie a Gesù e grazie alle vostre preghiere, anche noi preghiamo sempre per questo. continuiamo a fargli conoscere la parola, è una bimba che memorizza bene e di conseguenza anche a scuola, quando viene interrogata, risponde a tutto in maniera corretta. Per fortuna, per ora, la maestra che insegna la parola si basa solo ed esclusivamente sul Nuovo e Vecchio Testamento. Ringrazio Dio anche per questo. Amen.
Gloria a Dio.
Gloria a Dio per la protezione di Dio.
È bella come il Signore ha risposto alle preghiere, che questa bambina non cresceva.
Sì.
Non cresceva. Quando abbiamo cominciato a pregare per lei? Quanto tempo fa?
Due anni fa. Credo sì, 2 anni fa.
E questi amati genitori dice non cresce.
Sì.
Cosa facciamo? È troppo corta. E allora con tutti i fratelli del gruppo di preghiera, fratelli, Dio vi benedica, abbiamo bisogno di voi.
Amen.
Di più di quello che pensate, che la preghiera è una cosa vera. E allora tutti i fratelli amorevoli, dolcissimi, chiamano Gesù, abbiamo un gruppo di preghiera, e hanno pregato e pregato, ed ecco che la bambina ha cominciato a crescere.
Grazie, Signore.
E adesso vedete un po', vi ricordate, no, voi del gruppo di preghiera, no, quando pregavamo per questa bambina, scacciavamo il diavolo. Alleluia.
Alleluia.
E la bambina cresce per la gloria di Dio. E
ti
sta
amiamo,
crescendo
Maria
nella
Vittoria.
Parola.
Sì, sì, sì.
Alleluia.
Bellissimo. Ma tutta la famiglia è speciale, meravigliosa. Anche i nonni.
Stiamo gioiendo insieme a voi. Gloria a Dio.
Amen. Grazie, fratelli, per le vostre preghiere. E ringraziamo i fratelli, i fedeli fratelli che aiutano la missione con offerte e decime.
Non è detto infedeli, i fedeli.
No, i fedeli.
I fedeli.
I dolci fedeli.
E che ci aiutate.
I benedetti, preziosi fratelli che
molto
aiutano.
Molto benedetti.
Perché grazie a loro la missione va avanti e possiamo raggiungere tante pecorelle localmente, ma anche in tutto il mondo. Dio vi benedica.
Amen. Grazie, fratelli, per usare i vostri talenti. Grazie, grazie.
Sì, sì.
E sappiamo che il Signore vi benedirà. Andiamo a Proverbi 3, una scrittura per questi fratelli fedeli. Perché il Signore vi benedirà nei vostri bisogni. Mentre vi prendete cura della nostra piccola missione per il Signore si prenderà cura di voi. Gloria a Dio.
Amen.
C'era la regina Elisabetta d'Inghilterra che ha convocato un nobile, che credo che era conte, qualcosa del genere. Ha convocato questo nobile e gli ha detto: ho bisogno di voi che andate in una tale nazione a fare questa. E gli ha dato un incarico molto importante per il regno. E dice: nella vostra assenza, perché questo era un proprietario terriero, nella vostra assenza non vi preoccupate, mi prenderò cura io delle vostre terre, delle vostre vigne,
mm-hmm,
e dei vostri raccolti, ci penso io.
È bello.
E allora il conte ha detto: va bene, vostra maestà, sono onorato di potervi servire. E parte. Parte, è stato via molto tempo, mm-hmm, è tornato indietro e la regina l'ha ricevuta di nuovo e si è congratulato per l'ottimo lavoro che ha fatto. E allora l'uomo dice, è tornato indietro alla sua contea, ai suoi campi, e ha trovato che erano meglio di prima.
Grazie, Signore.
La regina ha mantenuto la parola.
Amen.
Avrà preso qualche capitano, gli ha detto: capitano, questa terra deve fruttare.
Mm-hmm.
pensateci.
Amen.
Così, mentre voi vi prendete cura della missione, fratelli, Dio si prenderà cura di voi. Al di sopra del denaro. Al di sopra.
Amen.
Guarda, andiamo a Proverbi 3 e gli dedichiamo questa scrittura a questi fratelli fedeli. 8-10.
Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Proverbi 3, versi da 8 a 10.
Che il Signore vi benedica, fratelli, per la vostra fedeltà. Grazie per mettere il lavoro di Dio al primo posto. Il Signore ha una buona memoria, non si dimenticherà.
Amen.
Mentre voi andate come il conte a sacrificarvi per la gloria del regno, il Signore si prenderà cura della vostra contea eterna. Grazie Angela.
Gloria a Dio. Ti leggo un bel messaggio da parte di Biagio. Miei cari fratelli e sorelle in Cristo Gesù, sono Biagio, come state?
Bene, gloria a Dio.
Che Dio vi benedica.
Anche a voi.
L'11 aprile, io e la donna che il Signore ha scelto per me, festeggiamo 52 anni di matrimonio.
Alleluia.
E vorremmo le benedizioni e una preghiera nel nome di Gesù, se è possibile, sabato o domenica. Che Dio ci protegga. Il nome di mia moglie è Annunziata.
Alleluia.
Gloria a Dio.
Gloria a Dio.
Che la benedica nel nome di Gesù.
Bene, eccoci qua a celebrare e a benedirvi. E insieme a tutto il gruppo di preghiera, che sono più di un centinaio, eccoci qui a pregare per una benedizione di Dio su di voi.
Nel nome di Gesù.
Su Annunziata e su di te, Biagio. Perché siete fratelli preziosi.
Benedice.
Dio benedica voi, la vostra famiglia, il vostro entrare, il vostro uscire, il vostro operare. Vi benedica quando vi svegliate la mattina, quando vi coricate la sera.
Amen.
Possiate sempre essere con lo Spirito di Dio. Gloria al Signore.
Amen. Grazie, Signore.
Angelina,
grazie, Gesù.
Mi leggi qualche scrittura, per favore, che voglio dedicare a Biagio e Annunziata?
Sì.
Allora, 127 devi andare, Salmo.
Sì.
Verso 1 al 5. Dio ti benedica, grazie.
Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie.
È il Signore che deve benedire la nostra casa. Invano diventiamo ricchi come Bill Gates e Soros. Invano. Invano, perché il regno di Dio è una porta stretta e angusta. Le valigie piene di oro non entrano. Verso 2.
Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama,
mentre essi dormono.
Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore. Il frutto del grembo materno è un premio. Come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli della giovinezza. Beati coloro che ne hanno piena la faretra. Non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. Salmo 127.
Alleluia. Ti benediciamo, Gesù.
Alleluia. Amen.
Mi puoi dare un altro passaggio?
Sì.
Sempre per Biagio e Annunziata. 33, Salmo. Verso 17 a 19.
Il cavallo è incapace di salvare. Esso non può liberare nessuno con il suo gran vigore. Ecco, l'occhio del Signore è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza, per liberarli dalla morte e conservarli in vita in tempo di fame. Salmo 33, da 17 a 19.
Vengono giorni di fame, fratelli, il tempo della fame viene per il mondo. Ma io ho gli stessi anni di servire il Signore del vostro di matrimonio, 52 anni.
Oh, wow.
Che nel mio piccolo errori annessi e connessi ho cercato di servire il Signore. E in questi anni ho visto che ho passato periodi che il mondo intorno a me passava per periodi di guerra, di pace, di fame, di abbondanza. Ho passato periodi di persone che mi aiutavano, periodi di persone che mi perseguitavano. Tutti i colori ne ho visti. E posso testimoniare che Gesù non mi ha mai abbandonato. Il Signore, quando tutti mi abbandonavano, il Signore era vicino.
Amen.
Davanti a difficoltà che in nessun modo io potevo superare, il Signore faceva qualcosa. Proprio questi giorni il Signore mi ha mostrato che Lui ha messo un angelo vicino a me, come a tutti quelli che lo amano. E questo angelo ha un incarico: tenere il diavolo lontano. potremmo avere battaglie, problemi, malattie, tutto quanto, però l'angelo del Signore mette un limite. Diavolo, fino a qui e non oltre. E vedevo questo ultimamente, come l'angelo del Signore ha sempre messo il non oltre intorno a me, come anche intorno a voi. Carissimi Biagio e Annunziata, avete questo angelo anche voi. Ognuno ce l'ha. Il Signore non abbandona i suoi. Gli uomini possono essere infedeli, gli uomini possono essere più chiacchiere che fatti, ma l'angelo del Signore è sempre vicino a quelli che lo temono.
Amen.
E voi siete benedetti, fratelli. Signore, benedici questi fratelli, assistili, provvedi per loro. E, Signore, sono 52 anni che sono insieme. Questi sono fratelli, questi sono figli di Dio che hanno imparato a perdonarsi. Questi hanno capito che devono perdonare l'altro perché essi stessi individualmente hanno bisogno di essere perdonati. Sono un esempio per tutti, Signore, perché in questo mondo del diavolo rimanere insieme 52 anni, perdonarsi per 52 anni, amarsi per 52 anni, pregare per la moglie mentre cucina, pregare per il marito che esce di casa o quello che è, lì ci vuole amore. Amen. Benedicili, fratelli.
Grazie, Signore.
Benedici questi fratelli, Signore.
Gloria a Dio.
Alleluia.
Alleluia.
Un bacio, un abbraccio a tutti voi, alla vostra famiglia, a tutti. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Gloria a Dio. Amen.
Grazie, Angela.
Andiamo alla richiesta di preghiera?
Sì, andiamola.
Parola viva, dolce verità. Tu che dimori nel mio cielo, misericordia, divina bontà. Dio immutabile, che dai vita all'anima. Infiammami della carità, assetata come un cervo all'acqua, io anelo a te, giorno e notte ti ho cercato urlando, amore dove sei? Nel petto il cuore mio si strugge nell'aridità, deserto intorno a me, dove sei? Gioia, il tuo riposo sia lodare me. Curerò le tue ferite, la tua bellezza ti ridonerò. Immutabile è l'amore che ho per te. Tu seguimi nella verità.
le tue lacrime fra le mie mani io raccoglierò. Giorno e notte ti ho aspettato ed ora che ritorni a me io ti custodirò. Sciogliendo ogni schiavitù, col cuore aperto tu mi dirai: perdonami, Abba, apri le tue braccia ed io verrò da te. Abba, eterno Padre sei. Guariscimi, Abba, tendi le tue braccia e non
Patrizia.
Forti dolori nella gamba e non può camminare.
Maria Vittoria.
Per crescere di più come una bambina normale di sua età.
Amen, sia fatto il nome di Gesù. Lina.
Per guarigione alle orecchie da psoriasi, mal di testa, guarigione alla schiena, le gambe, ginocchia, ai polmoni e guarigione da sensibilità chimica multipla.
Amen. Rosa Maria.
Dolori in tutto il corpo, fibromialgia.
Nel nome di Gesù Cristo. Patrizia.
Cancro nel pancreas e avendo il fegato distrutto non può ricevere medicina e trattamento a causa del fegato. I medici dicono che non possono più fare niente.
Ma Gesù può fare tutto.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Vattene, Satana. Ti guarisco nel nome di Gesù.
Amen.
Marco.
Tumore alla prostata.
Guarito.
E anche metastasi.
Nel nome di Gesù Cristo ti dichiariamo guarito. Amen. Maria.
Guarigione allo stomaco e intestino.
Amen. Guarigione. Padre di Barbara.
Ha avuto un'operazione e abbiamo pregato la settimana scorsa e tutto è andato bene. Grazie fratelli per le preghiere. Adesso preghiamo che il Signore gli dia forza interiore per una guarigione veloce.
Grazie Gesù per rispondere. Grazie. Vi amiamo amati fratelli. Giovanna chiede preghiera per Esther e la sua famiglia, sua nipotina di 9 anni che è stata diagnosticata una cardiopatia congenita. E la famiglia si è liberata dalla paura e dalla tribolazione. Nel nome di Gesù Cristo, venga la pace del Signore su tutti voi. Gianfranco.
Che possa tornare all'amore di Cristo e trovare la sua pace.
Nel nome di Gesù, torna, vieni all'ovile di Cristo. E Gesù ti darà la sua pace. Vieni con tutto il cuore. Francesca.
Francesca ha problemi di sanguinare del naso, che non si ferma il sangue e è dovuto andare in pronto soccorso. Ha problemi di pressione alta provocati da impianti dentali che sono stati fatti male.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, togli ogni dolore a Francesca. Francesca, non devi spargere il tuo sangue, l'ho già sparso Gesù Cristo. Sii guarita, sii benedetta. Sei amata, occhi su Gesù e continua e vedrai, abbi fede, vedrai miracoli. Manuela.
Manuela chiede preghiera per Libero, che ha tumore ai polmoni con metastasi al fegato.
Nel nome di Gesù Cristo, polmoni, fegato, guariti
nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo, Rosaria.
Guarigione all'intestino infiammato e dolore al basso ventre. E anche per avere figli, per trovare una casa.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, provvedi, Signore. Abbi fede, Rosaria, abbi fede. Intestino infiammato, fai la tua parte. Mangia cibi naturali, buoni, informati. E poi tu fai la tua parte, Gesù farà il resto. Nel nome di Gesù Cristo, comanda questo dolore nel basso ventre di sparire. Vattene, Satana!
Amen.
È il diavolo che attacca il tuo basso ventre perché non vuoi che abbi figli. Vattene, Satana!
Amen.
Le tue maledizioni tornano sopra di te. Su Rosaria, benedizioni!
Nel nome di
amore
Gesù.
Di Gesù!
Amen.
benedizione scendete come la manna su Rosaria. Biagio.
Per la vista, guarigione.
Nel nome di Gesù. Dora.
Dolore alla schiena.
Guarita nel nome di Gesù Cristo.
Anche per Angela, questa... protezione da Parkinson, nel nome di Gesù.
Dora è la nostra sorella qui della comunità. Benedica, Dora, ti amiamo. Cristina.
Per trovare un lavoro benedetto da Dio.
E che sia benedetto, che Cristina ci scrive, ci dice, è benedetto, è buono. Nel nome di Gesù. Naomi.
Per protezione al lavoro e discernimento sulle decisioni che sta prendendo riguardo il lavoro.
Naomi che lavora sulle navi?
Sì.
Signore ti benedica, sorella. Signore ti benedica che sei venuta qui in Sud America a incontrarci. Dio ti benedica. Ti amiamo tanto, Naomi. Possa prendere le decisioni. Ti consiglio di prendere le decisioni nella posizione giusta e sulle ginocchia.
Amen.
Inginocchiati a fianco del tuo letto e aspetta. Verrà la pace di Dio e sulla pace viaggerà la decisione giusta. Pina e Daniele.
Per unità nel matrimonio e per liberazione da problemi burocratici con la casa.
Nel nome di Gesù Cristo, fratelli, vi prego, mettetevi in ginocchio. Mettetevi in ginocchio, mano sulla mano, e amatevi, perdonatevi. La cosa principale è il perdono. È quello che il diavolo combatte di più. Mancanza di perdono che opera attraverso l'orgoglio. Lo dico a tutti i nostri fratelli sposati. Abbiate vero perdono. E ricordatevi, come dice Matteo 18, che il Signore ci perdonerà così come noi perdoniamo gli altri. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Angelo.
Che la verità possa vincere nel caso del terreno che vuole vendere ma ha problemi legali.
Ebbene, nel nome di Gesù Cristo, così è un terreno che ha comprato e che adesso vuole vendere.
Sì, lo ha comprato anni fa in Romania, quando gli italiani non potevano comprare cose direttamente, e lo ha messo sul nome di qualcun altro che era un fratello evangelico. E adesso che vuole vendere il terreno, il fratello evangelico non lo vuole dare, lui vuole i soldi, eccetera. Evangelico, ti rendi conto?
Io vi ho detto, fratelli, non fidatevi di nessuno. Vi ho detto che io ho imparato nella mia vita con Gesù di non fidarsi di nessuno. Amare tutti, ma fidarsi di nessuno. Cioè dovete verificare le cose. Non fidatevi. Comunque, Angelo, se è una prova di Dio che devi perdere tutte queste cose, accettalo con gioia. La Bibbia dice accettate le ruberie con gioia.
Amen.
E continua per Gesù. Dopotutto sono solo soldi. Cerca di fare la tua parte, ma non lasciare che questi soldi, cose materiali, ostacolano le vostre decisioni, il vostro cammino per Gesù. Avanti, abbiamo una aspettativa, abbiamo una visione, abbiamo un futuro molto molto superiore. Operare adesso per il regno di Dio, dove andremo, nel nome di Gesù, non lasciatevi ostacolare da cose materiali. Maria.
Liberazione da attacchi del diavolo durante la notte, attacchi spirituali ma anche nella salute.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, leghiamo Satana.
Amen.
Ti comandiamo, Satana, tu non disturberai più Maria. Tu la lascerai in pace e tutte le tue maledizioni le riverso su di te, moltiplicate. Vattene, Satana, da Maria. Lei è una figlia di Dio, lei è protetta dal Signore. Maria, ogni volta che un mezzo pensiero di queste cose si affaccia alla tua mente, sgrida il diavolo nel nome di Gesù Cristo, e se lo farai fedelmente non verrà più.
Amen.
Mattia.
Per gli studi e il lavoro, che sia fatta ogni cosa secondo la volontà di Dio.
Secondo la volontà di Dio. Amen. ti benedica Mattia. Walter.
Walter chiede preghiera perché in questo periodo di Pasqua il suo lavoro è molto faticante, con orari assurdi di 16-18 ore sulla strada.
Pregare Walter per un lavoro diverso, perché è molto pericoloso guidare tante ore sulla strada. Il cimitero è pieno di gente che ha fatto questo sbaglio. Ribellati al diavolo, ribellati contro le ingiustizie, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Walter, Gesù è con te, vai dal Signore e Lui ti dirà cosa fare. Maria.
Per la conversione del marito e figlio e contro le persecuzioni per la sua fede. Persecuzioni in casa.
Nel nome di Gesù Cristo, in ginocchio, Maria, il Signore ti parlerà nella tua camera, nel tuo luogo segreto. C'è un luogo segreto che si chiama, che è il tuo cuore. Mettiti in ginocchio davanti a Gesù e ascolta bene quello che ti dice. Tina.
Per pace in famiglia e per la situazione finanziaria.
La pace di Dio su di te, Tina, e la saggezza di Dio, nel nome di Gesù Cristo. Non farti vincere dal male, ma vinci il male col bene. Dice Romani 12. Giulia.
Protezione e guida per delle cose burocratiche e legali che sta facendo per aiutare suo padre, perché qualcuno gli sta rubando i soldi al padre e Giulia sta cercando di aiutare.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, ti dia saggezza, discernimento, fede,
amen,
conoscenza, guida divina, la benedizione di Dio su di te, Giulia.
Amen.
Ti benediciamo e siamo con te. E anche per Chiara, Alba Marina, Domenico, Stellina e famiglia, parenti, Davide, Stefania, Daniele, Giuseppe, Esther, Barbara e Massimiliano, Paolo, Edoardo, Maria, Vittoria, Silvana, nel nome di Gesù Cristo, Signore, preghiamo,
amen,
per tutti questi fratelli.
Amen.
La benedizione, la pace di Dio su di voi, i miracoli di Dio su di voi, le guarigioni, le liberazioni, le protezioni, la guida nel nome di Gesù Cristo su di voi. E la troverete mentre cercate Gesù. La troverete mentre vi appartate con Gesù. E allora, fratelli, crescete nella comunione con il Signore. Il Signore vi guarisce, vi libera, vi benedice, la vostra comunione con Gesù, la vostra comunione con i familiari, le vostre finanze. Se avete dolori, le malattie, sgridarle nel nome di Gesù Cristo. Non è volontà di Dio che abbiate dolori.
Amen.
È la volontà del diavolo. Sgridatelo, perché Gesù è più forte di lui. E noi dobbiamo allinearci con la volontà di Dio.
Amen. Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo. Che io chiedo anche preghiera per noi qui della missione, che ne abbiamo bisogno. Preghiera e benedizione e guida e protezione. Chiediamo, anche io chiedo per me e per la famiglia qui, che abbiamo problemi che avete voi, le battaglie che avete voi. Soffriamo come soffrite voi, abbiamo bisogno di Gesù come ne avete bisogno voi. Nel nome di Gesù Cristo pregate per noi fratelli che ne abbiamo bisogno. Vi benediciamo fratelli, non c'è nessuno che non soffre, non è attaccato dal diavolo, tutti, a cominciare con noi qui nella nostra comunità, abbiamo bisogno di preghiere, tanto tanto di Gesù. Dio vi benedica fratelli, vi amiamo.
Amen.
In nome di Gesù Cristo. Amen. Fratelli, avete preparato il pane e il vino? Ecco, grazie Deborah che hai preparato. Ecco, spezzo il pane, che adesso nel nome di Gesù Cristo, per la gloria di Dio, adesso questo diventa il corpo. Ecco, vuoi anche, you need this too? Ecco, fratelli, prendiamo adesso il pane, il corpo di Gesù. pronti tutti quanti insieme il corpo per la guarigione della malattia fisica, il vino, il sangue e per la liberazione dei problemi spirituali, perché il vino ha una certa gradazione, deve essere minimo, per essere vino deve essere al di sopra di 10 gradi, perché quello è sono la gradazione che uccide i germi, va bene? E questo è simbolo che il vino rappresenta il sangue di Cristo, e questo rappresenta la liberazione, rappresenta la salvezza, il vino, che sarebbe, che è il sangue. Allora adesso prendiamo tutti insieme il corpo. E Gesù prese il calice e disse: questo è il mio sangue sparso per voi. Gesù dice: questo è per la vostra salvezza. Mentre prendete il sangue, dice Gesù, pensate a me. Pensate a quanto io vi amo e pensate a quanto voi dovete amarvi. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Nel mondo si fanno le guerre perché si odiano, perché uno è meglio dell'altro. Ma io sono venuto a porgere l'altra guancia, sono venuto a porgere le mie mani per essere inchiodate, perché in questo mondo non si può ricevere la giustizia. Il diavolo è ancora a piede libero e allora dobbiamo a volte soffrire il male, sopportarlo. Alleluia, grazie Gesù. Alziamo il calice, fratelli, come Gesù lo ha alzato nell'ultima cena. Alziamo il calice e prendiamone tutti in memoria di Gesù. Amen. Amo Gesù, benedici il Signore, anima mia, benedico il regno di Dio, benedico gli angeli di Dio, ti benediciamo Gesù, ti benedico Signore, grazie Signore, ti ho fatto il cielo e la terra, ti ho creato da me Eva, la discendenza, ma la discendenza come tutti noi ti hanno abbandonato, perché non siamo degni del regno di Dio. E allora tu hai lasciato il regno di Dio e sei diventato un uomo. Salmo 22, profezia su Gesù in croce. Salmo 22, profezia di Gesù in croce. Gesù dice: io sono un verme, non sono un uomo. Incredibile la tua umiltà, Signore. È incredibile la tua umiltà, Signore. Aiutaci a essere come te, Signore. A scacciare le liti del diavolo, i disaccordi in famiglia, tutti i mali di Satana, a scacciarli. Ed essere come te, Gesù. Aiutaci, Signore. Gloria al Signore. Signore, dice vivere per lodarti, Signore, in opere, ma anche in preghiera, anche in sentimenti, in comunione. Alleluia. Signore, è ora che mi fermi. La mia ora è giunta di fermarmi. Però voglio continuare ad amarti e benedirti, Signore. Durante la trasmissione, ma anche dopo. Voglio continuare ad amarti, benedirti, ascoltarti, servirti. Alleluia.
Amen.
Alleluia, Signore.
Alleluia, Signore.
Angela, io ho finito il mio programma.
Grazie. E grazie, fratelli, per la vostra presenza, per stare con noi, per le vostre preghiere, per il vostro amore. Dio vi benedica tutti. Vi amiamo, vi abbracciamo e vi salutiamo.
Alleluia.
Ciao, fratelli.
Alleluia.
Curerò le tue ferite, la tua bellezza ti ridonerò. Immutabile è l'amore che ho per te. Tu seguimi nella verità. Le tue lacrime fra le mie mani io raccoglierò. Giorno e notte ti ho aspettato ed ora che ritorni a me io ti custodirò. Sciogliendo ogni schiavitù, col cuore aperto tu mi dirai: perdonami, Abba, apri le tue braccia ed io verrò da te. Abba, eterno Padre sei, parlami ed io rinascerò, guariscimi, Abba, tendi le tue braccia e non lasciarmi più.
Io alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco colui che protegge Israele, non sonnecchierà né dormirà. Di giorno tua. Il Signore